SBS Italian.
E ieri è stato uno dei momenti più attesi per quanto riguarda la politica statunitense, cioè il tradizionale State of the Union, il discorso dello Stato dell'Unione del Presidente. Un discorso che viene utilizzato da tutti i presidenti per mettere in mostra quanto raggiunto dalla propria amministrazione. È un discorso che, come ogni cosa che è attinente all'attuale Presidente Donald Trump, anche quest'anno ha attirato diverse polemiche. Noi ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, benvenuto su Radio SBS.
Buona giornata Carlo e buona giornata agli ascoltatori.
Diversi punti da prendere in considerazione. Iniziamo da un discorso generale. Che impressione ha fatto questo discorso di Donald Trump?
È stato un discorso che ha suscitato polemiche perché è stato meno polemico del solito, meno aggressivo del solito, più educato nei toni e nell'uso delle parole. Il presidente Donald Trump ha cercato di presentarsi nelle vesti a lui abbastanza inconsuete e forse anche non del tutto tagliate addosso in modo adeguato di unificatore del paese e di pacificatore delle tensioni. E in questo modo il nuovo Donald Trump, chissà quanto dura, ha quasi messo all'angolo i democratici, costretti in quanto forza d'opposizione e maggioranza alla Camera nel nuovo Congresso a parlare male del discorso sullo Stato dell'Unione, che è invece piaciuto, magari proprio perché il tono era più pacato del solito e le parole meno contundenti, alla maggioranza, alla stragrande maggioranza degli americani che lo hanno ascoltato. 3 su 4 approvano il discorso del Presidente e oltre il 70% approvano anche i passaggi più controversi sull'immigrazione. C'è da dire che probabilmente chi ha tenuto la televisione alle 9 di sera sul discorso del Presidente al posto di cercare la sua serie preferita poteva avere un'inclinazione repubblicana piuttosto che uno prezzo democratico per il magnate arrivato alla Casa Bianca.
Eppure Giampiero, non sono mancati i contrasti, nel senso che ci si sarebbe aspettato l'offerta di perlomeno di alcune aperture nei confronti dell'opposizione democratica, eppure per esempio in temi come la costruzione del famoso muro divisorio tra Stati Uniti e Messico, Donald Trump sembra intenzionato a proseguire sulla sua strada.
Ma questo è il punto vero, perché il discorso è stato anche scandito, se non proprio scandito, ha fatto qualche concessione ai democratici su aspetti tutto sommato marginali, un piano per le infrastrutture, un piano nazionale per le infrastrutture, un piano per la lotta all'AIDS che ha qualche suono obamiano nel modo di presentarlo, una serie di interventi per la sanità e la salute. In questo fronte c'è anche un aspetto invece di aspro contrasto con il fronte femminile e con il fronte democratico su eventuali limitazioni del diritto di aborto, che come sappiamo negli Stati Uniti non è sancito da una legge ma soltanto da una sentenza della Corte Suprema. Però sul punto principale, il punto che tiene in sospeso da mesi ormai, tiene appeso Congresso e Casa Bianca in un contrasto che si è poi risolto in oltre un mese di blocco dell'amministrazione federale e potremmo ricaderci fra una settimana. Sul fronte del muro il Presidente è stato molto, molto netto, vuole costruire il muro alla frontiera con il Messico, vuole i soldi per farlo dal Congresso e intanto manda, per avere una barriera umana là dove lui denuncia un'invasione e una situazione di crisi, manda ancora soldati, un numero stranamente preciso per il Presidente degli Stati Uniti, 3.750 militari per costituire una barriera umana là dove non c'è ancora la barriera artificiale. Su questo punto il contrasto è netto, i democratici non sono intenzionati per il momento a concedere questo finanziamento, non si vede dove sarà il punto di compromesso o il punto di caduta.
E come dicevi tu, appunto, con la possibilità molto presto di un secondo congelamento degli stipendi per quanto riguarda l'amministrazione. Giampiero, tu citavi prima le difficoltà con diciamo la parte femminile per quanto riguarda il Senato e il Congresso. Le donne dei democratici hanno inscenato una protesta silenziosa nei confronti di Donald Trump. Che cosa è successo?
Sì, ci sono stati due momenti, anzi più momenti in realtà, perché il protagonista della serata è stato il presidente con la sua cravatta rossa un po' sbilenca che ha fatto scatenare i social, evidentemente non avevano di meglio da fare o non trovavano spunti migliori nel discorso. Ma dietro il presidente c'erano il vicepresidente Mike Pence in quanto speaker del Senato, presidente del Senato, e la speaker della Camera, quella Nancy Pelosi, che è tornata nel ruolo dopo una sorta di limbo, perché i democratici non avevano più la maggioranza alla Camera, e spesso si è notato il contrasto tra gli applausi del vicepresidente al presidente e il ritegno, il riserbo della Pelosi. Molto spesso Pence si è alzato per applaudire il presidente, la Pelosi è rimasta ostentatamente seduta, tranne una volta quando il presidente ha reso omaggio alla componente femminile del Congresso. Questo congresso uscito dal voto di midterm di novembre è quello che ha il più alto numero di donne tra senatrici e deputate, e le senatrici e deputate democratiche si sono presentate vestite di bianco. Bianco è il colore delle suffragette, bianco è il colore di chi si batte negli Stati Uniti in questo momento per la tutela dei diritti civili, spesso compromessi dalle dichiarazioni, se non dagli atti, del presidente Trump. L'anno scorso le donne si erano presentate, repubblicane e democratiche, con il dress code vesti nero, il colore di Me Too. Quest'anno si sono presentate vestite di bianco, le democratiche, erano una grande macchia bianca che si è alzata in piedi, anche lei come la Pelosi, per applaudirsi, applaudendo il presidente nell'omaggio alle donne.
Giampiero, concludiamo però con gli effetti pratici, anzi non si tratta qua in questo caso di un effetto del State of the Union, del discorso sullo Stato dell'Unione, ma di una decisione del Senato che è arrivata poche ore prima di questo discorso, cioè l'approvazione di una legge che mette in guardia l'amministrazione Trump dal ritirare le truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan. Spiegaci i dettagli.
Sì, intanto facciamo il quadro. Il presidente nel suo discorso ha difeso tutte le sue scelte di politica estera, il ritiro delle truppe dall'Afghanistan parziale, dicendo che i negoziati in corso con i talebani sono costruttivi, il ritiro delle truppe dalla Siria perché basta guerre senza fine, l'abbandono del trattato sugli euromissili con la Russia, lui vuole un nuovo accordo dove ci sia anche la Cina, l'appoggio all'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidó e l'annuncio di un nuovo incontro, il secondo, con il leader nordcoreano Kim Jong-un in Vietnam a fine mese, il 27 e il 28, senza di me oggi saremmo in guerra, anche se la situazione di guerra l'aveva poi creata lui insieme a Kim, ma questo è un altro discorso. Faccio una piccola parentesi, per una volta la stampa americana ha dovuto ammettere che c'era anche qualche affermazione corretta nel discorso di Trump, non erano soltanto tutte imprecise, inesatte, esagerate o fuorvianti, quindi uno sforzo di attenersi alla realtà l'ho fatto. Però difendendo le sue scelte di politica estera, il presidente si trova in contrasto col Senato, perché il Senato, come dicevi tu, poche ore prima del discorso sullo Stato dell'Unione aveva votato, il Senato che è a maggioranza repubblicana, quindi ci sono più senatori di Trump che non senatori dell'opposizione democratica, ha votato un testo che diffida l'amministrazione dal ritirare le truppe dalla Siria e dall'Afghanistan in modo precipitoso e chiede che la sconfitta di Al-Qaeda e dell'ISIS, che sono i motivi con cui Trump argomenta l'ordine di ritiro, sia prima certificata. Bene, mentre il Presidente difendeva le sue scelte davanti al Congresso, mentre il Senato chiede di verificare l'esattezza delle sue affermazioni, il Segretario di Stato Mike Pompeo, un fedelissimo del Presidente, riunisce a Washington i paesi della coalizione anti-ISIS, sono 79 e c'è anche l'Italia, e spiega loro che bisogna ancora sconfiggere in modo permanente l'ISIS, bisogna battersi perché non possa rinascere durante la stabilizzazione dei due paesi, e chiede agli alleati sforzi militari ed economici per fare fronte a questa situazione ancora di crisi e di conflitto. Poi tutto appare contraddittorio, non solo a noi, anche ai senatori americani, con l'ordine di ritiro.
Cioè, Piero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.